www.radiogio.it e la storia continua. Le cure termali, chiare, calde e dolci acque. Il signore dei bagni. Le attività ludiche erano numerose e consistevano principalmente in giochi di diverso tipo, pur esercitando uno stretto controllo. I comuni autorizzavano gli albergatori a offrire ai propri clienti la possibilità di giocare a scacchi, a dati e a dadi. Talvolta nei pressi dei bagni venivano organizzate delle giostre, come nel caso dell'arrivo a Bagni San Filippo del condottiero Niccolò Piccinino all'inizio del XV secolo. Nello stesso periodo l'umanista Poggio Bracciolini riferisce dell'esistenza intorno alle fonti di Baden di un vasto prato destinato ai divertimenti quotidiani di chi si sottoponeva alle cure termali. Anche le feste erano frequenti. Montaigne, ad esempio, organizzò un ballo a proprie spese in occasione di un soggiorno a Bagni di Lucca per conformarsi, come egli stesso precisa, alle usanze di quella stazione termale. Nel territorio senese l'organizzazione dei divertimenti era affidata a un signore dei bagni, parodia dell'ufficiale responsabile dell'amministrazione delle stazioni. E nel 1455 questa carica fu proposta al giovane Lorenzo de' Medici, venuto ad accompagnare suo padre, Pietro il Gottoso, a Bagni San Filippo. In tal modo il soggiorno alle terme andrò acquistando progressivamente nel corso del XV secolo una dimensione ludica e festiva sempre più evidente, e la cura non fu più solo un momento riservato alle terapie mediche e al riposo, ma anche nel tempo consacrato alle distrazioni e ai piaceri della vita. E per ingannare il tempo, per occupare il tempo, divertirsi ai bagni, i più facoltosi si dedicavano alla lettura o ascoltavano delle novelle narrate da uno dei compagni di cura. Alcuni portavano con sé qualche classico. Così il marchese di Mantova, che risiedette ai bagni di Petriolo nel 1460, disponeva di un manoscritto delle Georgiche di Virgilio e della Città di Dio di Sant'Agostino. Altri preferivano leggere autori più contemporanei e divertenti. Il novelliere senese Gentile Sermini, attivo nel XV secolo, indirizza il suo Zibaldone a un suo caro fratello, partito per un soggiorno di qualche settimana in una stazione termale del territorio senese. Da parte sua, Giovanni Sabatino degli Arienti ricorda che le novelle da lui raccolte nella sua opera Porrettane sono state raccontate quando il conte Andrea Bentivoglio, signore di Bologna, era venuto a curarsi a Bagno di Porretta, che è l'odierna Porretta Terme, a qualche chilometro dalla sua città, in compagnia di tutta una brigata. Ispirandosi a Boccaccio, l'autore ricorda l'inoperosità dei convitati, costretti a trascorrere qualche giorno in campagna e il loro piacere nel raccontarsi delle storie. Non è raro trovare in numerosi di questi brani come quelli di alcuni novellieri del calibro del fiorentino Franco Sacchetti o del lucchese Giovanni Sercambi, in riferimento a qualche aneddoto legato alle cure termali. E saranno anche famose. Alla fine del Medioevo in Toscana le stazioni termali furono principalmente sotto la dominazione delle città-stato. Alla fine del XIII secolo, Lucca e Pisa possiedono parecchie fonti termali, tra cui il Bagno a Corsena e a Bagni San Giuliano, mentre Siena afferma progressivamente la sua tutela su numerosissimi siti e nel XV secolo si assicura la gestione di una decina di stazioni, tra cui alcune che avevano acquisito anche al di fuori della Toscana. E un'eccellente reputazione era destinata a consolidarsi nel tempo. Bagni di Petriolo, Bagno di Macereto, Bagno Vignoli, Bagni San Filippo, San Casciano dei Bagni. E da parte loro, i fiorentini, che non disponevano di località termali nel loro contado, finirono per controllare parecchi siti quando conquistarono Pisa e Volterra, Bagno a Morbo. La maggior parte di queste città emanò un insieme di note termali raccolte in alcune ordinanze particolari, ordinamenta, o al contrario inserite in vasti statuti urbani che ci permettono di conoscere meglio le forme organizzative e amministrative delle stazioni termali. www.redigio.it e la storia continua.